non si può cambiare senza tener conto di quanto è in essere. Quindi se si cambia, cosa che si può fare tranquillamente, in meno ma anche in più, bisogna spiegare bene il perché della scelta. E questo vale particolarmente nel nostro sistema, perché c'è una rigidità della nostra Costituzione che è praticamente unica in Europa. E quindi per cambiare il numero dei parlamentari ci vuole una buona ragione, e occorre dimostrare che questo produrrà un miglioramento nella qualità della democrazia. E questo sarebbe dovuta essere la principale preoccupazione dei sostenitori del taglio. Mi scuso per queste esitazioni, ma continuo a sentirmi con una prepotenza pazzesca. Allora, bisogna anche, quindi bisogna valutare le conseguenze, e bisogna anche tenerne conto all'interno di qualsiasi discorso di modifica. Allora, gli argomenti del sì che abbia visto non dimostrano un miglioramento della qualità della democrazia, e questo è un primo problema piuttosto grave, direi. Sono praticamente due gli argomenti espressi in positivo, cioè a sostegno della proposta. E il primo è quello del risparmio, il risparmio quantificato in 57 milioni di euro annui e massimo 100. Allora, quindi, a parte l'entità modesta, io una riforma la prenderei anche senza risparmio, se migliorasse la democrazia, ma questo nessuno ce lo dimostra. L'altro argomento, che è anche questo abbastanza debole, perché abbiamo già detto come il numero dei parlamentari possa essere determinato anche arbitrariamente. Bisogna vedere cos'è che gli vogliamo far fare, è che il nostro Parlamento è quello più numeroso d'Europa, e per far questo si nega anche il fatto che sia rilevante la Camera dei Lord, della quale però costa anche questa circa 70 milioni di sterline all'anno, e poi contribuisce in maniera determinante al processo legislativo. Quindi, perché si debba escludere dal conto, francamente non lo capisco. Allora, nello specifico, gli argomenti principali sono argomenti negativi, cioè che vanno a controbattere gli argomenti dei sostenitori del no, ma non hanno portato nessun vero argomento a favore. Due in particolare che mi hanno colpito. Onida, per esempio, che a un certo punto aveva esordito dicendo le cose miglioreranno, poi sono andato a leggere meglio l'articolo e ho visto che alla fine l'unico motivo per cui doveva votare era il fatto che non si poteva andare contro la maggioranza molto forte che ha approvato la legge. È peccato però che la Costituzione la pensi diversamente, perché altrimenti non avrebbe concesso a 71 senatori di chiedere il referendum confermativo. Se questo è l'argomento più forte di un ex presidente della Corte Costituzionale, allora mi sembra che il fronte del sì sia abbastanza debole. Allora, continuando e finendo su questi argomenti, scusa un momento, ho visto stamattina in un flash di telegiornali che Calenda ha fatto qualcosa di simile per il no. È sbagliato altrettanto.
Perché?
Lui dice dobbiamo votare scusa, bisogna votare per il no per andare contro il Movimento 5 Stelle, è un'altra motivazione del tutto inaccettabile, okay. Fuori del merito.
Non c'è dubbio.
Allora, per approdare alle questioni tecniche che mi premono maggiormente, mi rifaccio a quanto detto da Travaglio. Allora, Travaglio dice che va tutto bene, basta cambiare la legge elettorale, e dice che sicuramente la maggioranza farà una legge eccezionalmente rappresentativa delle regioni, dei partiti minori, eccetera.
Ma questo basterà? Basterà questo?
Non lo so, è questo il punto, è questo che dice lui. Lui, che è lo scettico per eccellenza, lui è convinto che questa avverrà, però non si ha un'idea qual è la maggioranza che lo farebbe. Allora, Zingaretti stamattina ha detto, facciamo ieri, anzi l'ho visto stamattina ovviamente, facciamo approvare la legge da almeno una delle camere. Va bene, ma intanto non c'è garanzia che poi la prova anche l'altra, specie se la prima è la Camera e quella che viene dopo è il Senato. E poi la storia ci dice che il ridisegno dei collegi elettorali è spesso sfruttato tra i partiti al potere per svantaggiare gli altri. Il gerrymandering è stato inventato nel Massachusetts nel 1812, insomma sono più di 200 anni che si fanno queste cose. E poi vabbè, Travaglio esce fuori con un'altra affermazione, diciamo che non capisco da dove possa essere uscita, che l'efficienza di un'assemblea inversamente proporzionale al numero dei suoi membri. E allora eliminiamo il Parlamento,
si fa
un solo decisore. questo, diciamo, questa è la rassegna delle opinioni per il sì che io ho visto. Allora, andiamo alle altre questioni tecniche, e con questo chiuderei. Hanno a che fare appunto con le conseguenze del taglio sulla operatività del Parlamento. Allora, mi limito a due cose: gruppi parlamentari e commissioni. Allora, adesso per formare gruppi parlamentari ci vogliono 20 membri alla Camera e 10 al Senato. Quindi con i numeri attuali, che ovviamente cambierebbero con nuove elezioni, ma se qualcun altro si troverebbe nella situazione che descrivo adesso, con i numeri attuali salterebbe almeno un gruppo parlamentare alla Camera, liberi uguali, e uno al Senato per autonomia. Allora, cosa vuol dire questo? Che aumenterebbero i parlamentari di serie B, lo sottolineo, dei gruppi misti. Perché di serie B? Sono penalizzati nella conferenza dei capigruppo, nel gruppo misto c'è un capogruppo al Senato, c'è un capogruppo di Leo che rappresenta anche per esempio Paragone. Ecco, non è che mi dispiaccia particolarmente per Paragone, ma difficilmente costei farà i suoi interessi, e quindi sono penalizzati nella conferenza capigruppo e nell'accesso tempi di intervento contingentati e tutta una serie di altri vantaggi che i membri del gruppo hanno, soprattutto, come vedremo, per le commissioni.
Allora, tanto Luciano, velocissimo, siamo in chiusura,
ho finito. Allora ti do due cifre. Noi abbiamo adesso, già adesso, il 7-8% nei gruppi misti di Camera e Senato. In Germania meno dell'1%, in Francia il 3%. Quindi aumenterebbe il controllo dei gruppi più grandi sulle commissioni e le loro presenze. Perché è importante questo? Perché il lavoro parlamentare è tutto nelle commissioni. Le commissioni sono il luogo dove i singoli parlamentari danno il loro contributo all'elaborazione delle leggi, anche se non sono di loro iniziativa. Quindi, diciamo, con la riduzione diminuisce la capacità dei partiti minori di incidere. Chiudo dicendo una cosa. Allora, l'importanza che si vuole attribuire a tutto questo, anche da parte mia, non è necessariamente prodotto di una valutazione oggettiva. Una soluzione può valere altra. Cioè, io non posso dire io voglio un Parlamento deresponsabilizzato. È una scelta. Però bisogna dire cosa si vuole fare per prendere misure capaci di affrontare queste conseguenze.